6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Il sistema e la rete scolastica hanno funzionato, l'obbligo di segnalazione è stato importante. A pochi giorni dall'emersione del caso del docente di una scuola media del Bellinzonese, sospettato di atti sessuali con fanciulli, parla per la prima volta il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Stasera partiremo dalle parole di Tiziana Zaninelli, la responsabile della sezione dell'insegnamento medio. Nella guerra in Medio Oriente si cerca la via diplomatica tramite la mediazione del Pakistan, dapprima con un cessate il fuoco e poi con ulteriori negoziati. I segnali dal fronte iraniano e da quello statunitense però non sembrano molto promettenti. E poi in periodo pasquale spazio ad un fenomeno in crescita che tocca soprattutto la Francia ma anche la Romandia.
Si avvicinano di fatto alla fede cristiana proprio per convinzione, non per tradizione, ma proprio come frutto di una ricerca, come frutto di una decisione libera e convinta.
È il battesimo in età adulta, migliaia i casi in Francia e noi ne parleremo con Don Massimo Gaia della diocesi di Lugano, diocesi che ha registrato 5 casi durante la veglia pasquale in cattedrale. E c'è chi le festività le soffre perché è anziano e solo. Reportage da Bellinzona, dove la città ha offerto un pranzo proprio per lenire questo dolore. I luoghi neutri e protetti dove un minorenne può incontrare un genitore da cui è stato separato sono i punti di incontro. Uno è appena stato aperto a Mendrisio e noi ci andremo, e sarà anche l'occasione per soppesare la richiesta di posti in questo ambito con il responsabile dell'ufficio cantonale per le famiglie e i giovani, per il quale non aumentano i numeri ma la complessità dei casi. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E apriamo allora questa edizione del lunedì di Pasqua con la vicenda venuta alla luce giovedì scorso, dunque l'arresto di un docente di una scuola media del Bellinzonese con l'accusa di atti sessuali con fanciulli. Oggi per la prima volta parla il DEX, il Dipartimento dell'Educazione, che si era espresso, questo va detto, via comunicato già giovedì, pochi minuti dopo che la magistratura aveva reso noto ufficialmente il caso. Anna Melchionda, con me in studio, tu hai incontrato la responsabile dell'insegnamento medio Tiziana Zaninelli. Cosa ci puoi dire?
Sì, buonasera. Partirei però da qua col dire che sul fronte dell'inchiesta novità finora non ce ne sono e quindi al momento si rimane alle accuse verso il docente, che ricordo ha 37 anni, per presunti reati legati alla sfera intima, in particolare di atti sessuali con fanciulli, nei confronti di almeno 2 ragazze. Entrambe, lo ricordiamo perché è importante, sotto dunque i 16 anni, che rappresentano l'età della maturità sessuale. Un'accusa quindi molto grave e che dopo l'interrogatorio del 17 marzo, lo ricordiamo, ha portato l'uomo all'immediato arresto. Parlando dell'intervista, va detto che con il DEX e Tiziana Zaninelli siamo stati in contatto da subito in modo continuativo. Il Dipartimento in questo senso per l'intervista ha deciso di aspettare qualche giorno, soprattutto per dedicarsi alle priorità legate a questa vicenda, a partire dalla vicinanza e l'attenzione verso gli allievi e gli allievi della scuola e le loro famiglie, ma anche del corpo docenti. Sentiremo parole ferme, franche, ma anche consapevoli del ruolo ricoperto e del lavoro fatto dopo un caso analogo del luganese di pochi anni fa.
Ecco, allora a questo punto sentiamo la tua intervista, l'intervista che hai fatto a Tiziana Zaninelli, lo ricordo, responsabile della sezione dell'insegnamento medio del DEX.
Sono storie che davvero turbano, sconvolgono. Avendo io fatto l'insegnante per 30 anni, io non riesco a immaginare che si possa tradire in questo modo la fiducia degli allievi e degli allievi. La differenza è che se nel caso di Lugano sono stata informata dall'esterno, qui la segnalazione è partita dai nostri servizi. La vicenda di Lugano ci ha insegnato molto. Tanto per cominciare, abbiamo introdotto questo protocollo di denuncia di comportamenti scorretti. Una riflessione che stiamo facendo è quella di vedere come riuscire a essere ancora più presenti e subito in queste circostanze.
Ha incontrato la direzione, i docenti, c'è stato il plenum. cosa ha trovato, che tipo di sensibilità e di emozioni?
Devo dire che il plenum dei docenti era molto turbato, molto scosso, però ho trovato un gruppo molto consapevole del ruolo che avrebbero avuto quel pomeriggio, perché è chiaro che si rompe un rapporto di fiducia che è alla base del rapporto che esiste tra le allieve e gli allievi e i loro docenti.
E gli allievi?
Gli allievi prima di tutto hanno saputo la verità, questo è uno dei principi. Per le allieve e gli allievi è molto difficile capire come mai un loro docente possa comportarsi in una maniera così profondamente scorretta. E quello che devo sottolineare è che da parte delle colleghe e dei colleghi del docente, certamente scossi, però c'è stata grande attenzione soprattutto nei confronti anche delle vittime, e questo è un aspetto che non dobbiamo mai dimenticare, perché in tutto quello che diciamo dobbiamo sempre ricordarci che ci sono dei giovani, delle giovani che sono coinvolti, e c'è davvero una comunità scolastica che è scossa profondamente da quello che è successo.
Siamo nelle vacanze di Pasqua, fra una settimana si torna in aula, anche in questa sede di scuola media. Che tipo di accompagnamento e di presenza pensate di avere?
Questa settimana ci vedremo con le capogruppo del sostegno di riferimento, e la nostra intenzione è di essere presenti a scuola, perché secondo me in ogni modo sono temi che vanno ripresi. Si deve dare risposte e rassicurazioni anche alle allievi e agli allievi, e poi l'incontro con le famiglie.
Intanto queste erano le risposte di Tiziana Zaninelli dell'insegnamento medio del DEX sulla vicenda appunto del docente della scuola media del Bellinzonese sospettato di atti sessuali con fanciulli. E veniamo alla cronaca internazionale. Al centro i tentativi di trovare una via d'uscita diplomatica alla crisi in Medio Oriente, con una proposta di cessate il fuoco alla quale poi far seguire ulteriori negoziati. Chiara Savi, una proposta è stata fatta arrivare a Teheran attraverso degli intermediari regionali. Che risposta è arrivata?
Sì, Teheran ha confermato di aver ricevuto una proposta tramite il Pakistan e di aver già risposto con una controproposta, come riporta l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Parliamo di una decina di punti che riguardano il passaggio in modo sicuro per lo stretto di Hormuz, lo stop alle sanzioni e la ricostruzione. Si respinge l'idea di un cessate il fuoco. La Repubblica Islamica non vuole una tregua durante la quale si negozierà la fine della guerra, ma viene data enfasi alla necessità di una fine permanente del conflitto in corso. In giornata diversi media, soprattutto americani, affermavano che la proposta avanzata dai paesi mediatori era costituita da due fasi. La prima, un cessate il fuoco di 45 giorni, durante i quali, e se arriva la seconda, un negoziato sarebbe stato portato avanti per giungere alla fine del conflitto. Ecco, l'Iran va dritto al punto. Niente tregua, ma lo stop permanente al conflitto.
Queste dunque le posizioni iraniane. Il presidente statunitense poco fa ha ribadito che il suo ultimatum resta fissato per domani. Si è detto dispiaciuto per quanto dichiarato da Teheran, che ne pagherà il prezzo. Le parti dunque appaiono davvero molto distanti, come dimostra peraltro quanto sta accadendo sul terreno.
Effettivamente dal terreno non giungono segnali positivi, perché se è vero che gli Stati Uniti sono meno attivi militarmente in questo momento, non possiamo dire la stessa cosa di Israele, che ha colpito nel pomeriggio degli impianti petrolchimici iraniani nel giacimento di gas naturale di Sao Pars, un giacimento che la Repubblica Islamica condivide con il Qatar. Sono strutture molto importanti per Teheran per il fabbisogno interno di energia. Lo Stato ebraico le aveva già bombardate in precedenza. Il ministro della difesa Israel Katz ha parlato di un attacco potente, Teheran minimizza, gli Stati Uniti per ora non commentano, come non commentano neanche le altre operazioni condotte dallo Stato ebraico, che ha annunciato la distruzione di infrastrutture e mezzi militari a Teheran. C'è stata anche un'altra vittima eccellente tra le file iraniane ad aver perso la vita in un raid, Sayed Majid Kademi, il capo dell'intelligence del gruppo militare dei Guardiani della Rivoluzione.
Chiara Savi con gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente. Ed ora ci trasferiamo nella Silicon Valley perché sta succedendo qualcosa nel mercato del lavoro. 3 anni fa era avvenuta una prima imponente ondata di licenziamenti, seguita da quella che era parsa come una sorta di nuova corsa all'oro, pompata dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. Ed ora di nuovo lo stesso spauracchio. Si parla della perdita di migliaia di posti di lavoro. A spiegarci cosa sta succedendo, Cristiano Valli, il nostro collaboratore della regione.
C'è una strana atmosfera in questo momento nella Silicon Valley, in particolare a San Francisco. Da una parte, almeno formalmente, un entusiasmo che non si percepiva da tempo. Centinaia di nuove start-up, migliaia di programmatori che arrivano galvanizzati da quella che è ancora percepita come una nuova era del tech. Per la prima volta dopo anni stanno riaprendo gli spazi di lavoro condiviso, i convegni e le conferenze del settore quest'anno hanno fatto il tutto esaurito, a credere a certi segnali sembrerebbe che vada tutto molto bene. Una facciata che ha iniziato a mostrare le prime crepe circa un mese fa con i primi licenziamenti a Meta e Microsoft. Questa settimana, almeno per il momento, lo scossone più grosso al nuovo ecosistema lavorativo. Ci si aspettano circa 7.000 licenziamenti ad Anthropic, l'azienda di Claude, l'intelligenza artificiale di recente al centro delle polemiche con il Pentagono. A questi vanno aggiunti quasi 20.000 esuberi complessivi da parte di aziende medio-piccole. Ma a fare rumore sono soprattutto i circa 30.000 dipendenti che Oracle ha iniziato a lasciare a casa via email lo scorso venerdì. Si parla di poco meno di 60.000 posti di lavoro in tutto in aziende che sono in qualche modo coinvolte nello sviluppo delle intelligenze artificiali, nelle infrastrutture per le intelligenze artificiali o che hanno pesantemente investito capitali e risorse nelle intelligenze artificiali. Abbastanza per azzerare un boom di occupazione che era cominciato circa 3 anni fa. Con l'avvento sul mercato di OpenAI.
Cristiano, siamo giunti, di già verrebbe quasi da dire, al momento tanto paventato dagli sviluppatori delle intelligenze artificiali, cioè che le macchine sono qui, insomma, per portarci via il lavoro.
Credo nessuno possa davvero dire che una macchina gli ha rubato il lavoro. Sta accadendo che chi ha investito deve proteggere le proprie scelte di fronte agli azionisti. Chi dovrebbe pagare questa presunta rivoluzione è sempre più apertamente ostile. Le intelligenze artificiali hanno una popolarità e un indice di approvazione bassissimi. Le comunità si oppongono alla costruzione di nuovi centri dati. C'è un fenomeno diffuso cui ho assistito di persona piuttosto impressionante. Ai concerti, al cinema, la gente fischia le pubblicità di OpenAI, di Oracle, di Nvidia. Ma soprattutto per molte di queste aziende siamo alla resa dei conti, letterale, non metaforica. Si prenda il caso di Oracle. Oracle ha raggiunto una valutazione di oltre 400 miliardi di dollari. È una sorta di cambiale nei confronti del mercato che si aspetta utili definiti dagli esperti non realistici di fronte a tali valutazioni. Contemporaneamente Oracle ha visto salire le proprie spese a dismisura. Solo per i centri dati quest'anno ha messo a bilancio 50 miliardi di dollari di bollette della luce. La realtà parla insomma di spese fuori controllo e di profitti inesistenti.
Queste le spiegazioni di Cristiano Valli. Il periodo pasquale ci porta a inquadrare un fenomeno che appare in crescita. Lo è in vari paesi europei come Belgio, Olanda e soprattutto Francia, e lo è anche in Svizzera, soprattutto in Romandia. Stiamo parlando del battesimo in età adulta che, inutile negarlo, presenta alcune sfumature sorprendenti, visto che le statistiche degli ultimi anni un po' ovunque hanno evidenziato piuttosto un calo generale dei sacramenti e un numero crescente di persone che lasciano le chiese nazionali. Prima di esaminare la situazione in Svizzera ed in Ticino, sentendo la diocesi di Lugano, soffermiamoci sul caso francese con Annalisa Cappellini.
È un vero e proprio boom di conversioni alla religione cattolica. Oltre 20.000 catecumeni sono stati battezzati nelle chiese francesi durante le festività pasquali. È una cifra record. Fino a pochi anni fa i battesimi degli adulti erano circa 4.000 l'anno. Certo, l'aumento dei battesimi non basta a colmare il divario alla nascita. La verità è che i cattolici in Francia sono numericamente sempre meno. Nel 2000 un bimbo su due veniva battezzato alla nascita. Quest'anno solo un neonato su 3 riceverà il battesimo. Ma i numeri traducono una tendenza: sono i giovani ad avvicinarsi alla religione cattolica. Tra le ragioni che spiegano la conversione, secondo un'inchiesta della Conferenza Episcopale, i neobattezzati parlano di malattie o lutti che hanno innescato una ricerca di significato, ma anche di una curiosità personale verso la religione cristiana, oppure della visita a un luogo sacro che ha innescato un avvicinamento al cattolicesimo. Questa sete spirituale però riguarda tutte le principali religioni in Francia. Secondo uno studio pubblicato da Sciences Po, quasi un giovane su due assiste a una funzione religiosa almeno una volta all'anno, una cifra in forte aumento rispetto alle generazioni precedenti e che descrive una gioventù controcorrente in un'Europa sempre più laica.
Questa dunque la realtà francese. Noi ci siamo chiesti allora qual è la situazione in Svizzera. Monica Fornasier, che cifre abbiamo?
Ma sono cifre decisamente più contenute, ma che colpiscono perché negli ultimi anni si è parlato piuttosto di una diminuzione costante di fedeli nelle chiese. Sappiamo che un aumento importante di abbandoni c'è stato dopo la pubblicazione del rapporto sugli abusi commessi in ambito ecclesiastico. Ho le cifre, per esempio, della diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo. Prima del Covid i battesimi in età adulta erano una quindicina all'anno. Nel 2024 c'è stato un raddoppio, si è passati a 59 nel 2025, quest'anno sono saliti a 130. L'Istituto di Sociologia Pastorale di San Gallo ha parlato in un suo rapporto di un raddoppio in Romandia tra il 2021 e il 2025, appunto, di battesimi in età adulta. In Ticino quest'anno ce ne sono stati 5.
Dunque piuttosto pochi rispetto ad altre realtà. Monica, tu comunque hai voluto saperne di più e ne hai così parlato con Don Massimo Gaia, delegato del Vescovo proprio per la pastorale. Sentiamo la vostra chiacchierata.
È un fenomeno che ci sorprende moltissimo, che si è constatato in questi ultimi 2 o 3 anni, soprattutto in Francia e nella Svizzera francese. In Ticino lo sentiamo meno, ma probabilmente perché, a differenza della laicissima Francia, il nostro Ticino, comunque, le famiglie negli ultimi anni sono rimaste ancora molto legate a quella tradizione di battezzare i bambini piccoli.
Però ci sono stati 5 battesimi.
Effettivamente, durante la veglia pasquale in cattedrale, Monsignor Alain de Rémy ha battezzato 5 catecumeni adulti, significa cioè persone che hanno già superato la maggiore età, anzi, a dire la verità, erano tutte persone tra i 40 e i 50-55 anni, quindi persone comunque di una certa maturità.
All'inizio mi diceva che vi sorprende molto questa tendenza, perché?
Ma perché in un qualche modo la mentalità laica è andata un po' cercando di superare il cristianesimo e la sua proposta, e si vede che comunque in un qualche modo in un ambiente laicale che ci di per sé lascia comunque libertà, anche se comunque non spinge verso comunque una pratica religiosa cristiana, ecco, emerge così anche con numeri considerevoli questo fenomeno di persone che, non avendo mai ricevuto nessuna formazione cristiana, si avvicinano di fatto alla fede cristiana, ma proprio per convinzione. Quindi non per tradizione, non perché è abitudine che si faccia così, è consuetudine che nella famiglia e nei parenti venga fatto questo, ma proprio come frutto di una ricerca, come frutto di una decisione libera e convinta.
Cosa spinge queste persone a fare questo percorso? Cosa cercano?
Ma la fede cristiana è una risposta, è il tentativo di una risposta alle domande profonde che ci sono nel cuore dell'uomo, che ci sono nella vita di ciascun uomo e di ciascuna donna. Alcune persone, più di altre forse, sentono queste domande, le sentono come impellenti, le sentono nel profondo del proprio cuore e quindi si mettono alla ricerca. Ecco.
Che percorso bisogna fare da adulti? È impegnativo?
E questo è un altro aspetto che per certi versi meraviglia, e cioè ricevere l'iniziazione cristiana, quindi battesimo, cresima e prima comunione, come adulto è molto più impegnativo, ma molto più impegnativo rispetto a quello che sarebbe se uno lo facesse da bambino e poi da adolescente, anche perché comunque le richieste sono considerevoli, quindi ci vuole un certo impegno, ci vuole una preparazione che normalmente viene fatta o con un parroco di fiducia oppure nell'ambito di una comunità cristiana, e poi ecco il momento finale, quindi l'ultima quaresima prima della Pasqua, ci sono degli incontri, ci sono delle celebrazioni.
Ha un messaggio per chi esita, insomma, a fare questo passo perché magari pensa sia troppo tardi o insomma per altri motivi?
Ma direi loro di osare, di farsi avanti, di informarsi, di mettersi alla ricerca, vorrei dire in fondo a essere davvero coerenti con ciò che sentono nella loro mente e nel loro cuore.
Don Massimo Gaia della Diocesi di Lugano. E le festività hanno certamente un carattere di gioia e di condivisione per molti, ma per qualcuno possono essere anche un periodo piuttosto delicato, per chi ad esempio non ha la possibilità di trascorrerle in famiglia o con amici. Ed è anche per questo motivo che la città di Bellinzona organizza ormai da tempo un pranzo gratuito il giorno di Pasquetta, un pranzo per le persone anziane e che vivono da sole. L'iniziativa continua intanto a riscuotere successo, oggi erano un'80 le persone che hanno partecipato e per noi c'era Pervin Cavacioglu.
Eccola.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Buona Pasquetta.
Buona Pasquetta anche a voi.
Sì. Bisogna annunciarsi qua.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come va?
Bene.
Bene. Ben arrivato.
Grazie.
Questa è la sua fortuna.
Grazie.
La lotteria, eh?
E
lo mette davanti al piatto, così lo sanno di darle il pesce.
Renato Bison, capo di Castero Educazione, Cultura, Giovani e Socialità di Bellinzona. Perché un pranzo di Pasquetta come questo è ancora necessario?
È un'iniziativa della città che ha quasi 20 anni, quindi è nata ancora prima dell'aggregazione, perché queste persone, oltre ad essere chiaramente anziane, ma sono anche persone sole, e in un momento come questo, come il giorno di Pasquetta, quindi il lunedì dell'Angelo, hanno magari anche bisogno, hanno soprattutto bisogno di ritrovarsi con altre persone, non solo un semplice pranzo, ma qualcosa in più.
Io è 21 anni che vengo.
Ma deve convincere anche le sue amiche?
Sì, adesso sono venuta presto per riservare il tavolo, perché vogliamo stare unite.
Paola Pacciorini Spassiggia, sono operatrice della ABAT, Associazione Cura Domicilio, nel ruolo di custode sociale.
E lei oggi è a questo pranzo di Pasquetta in che veste?
Un po' per conoscere le persone che lo frequentano, per avere una panoramica migliore su chi ha bisogno effettivamente di essere aiutato a togliersi dall'isolamento sociale, e un po' perché ritengo bello passare del tempo con le persone anziane sul territorio.
Lei è stato anche volontario al pranzo di Natale, quest'anno per Pasquetta è qui come commensale. Perché ha scelto di venire qui e di non stare a casa?
Per la compagnia, si viene, si sta assieme, quattro risate e si mangia tranquillamente e a gratis.
Samuel Morisoli funziona operatore di prossimità della città di Bellinzona.
Lavoriamo prevalentemente su due ambiti, uno molto su segnalazione, andiamo anche a domicilio delle persone, quindi siamo noi che usciamo dall'ufficio, andiamo verso le persone, poi c'è l'altra parte invece che è più sociale. L'obiettivo principale sarebbe quello di prevenire situazioni di disagio.
Quando le persone vanno via dal pranzo, con che sentimento vanno via?
Il riscontro è sempre molto positivo. Mi ricordo una persona che mi ha detto: ma io non lo conoscevo, mi sono iscritta perché è vicino adesso a casa, ma ci verrò ancora, perché per essere a casa da sola vieni qua e almeno parli con qualcuno, conosci, c'è musica, si balla, c'è un po' di ambiente, un po' di festa. Ecco.
Buon appetito, buon inizio di aperitivo. Ciao ciao ciao.
Il reportage da Bellinzona di Pervin Cavacioglu. Parliamo ora di relazioni genitoriali difficili e di quelli che vengono chiamati punti d'incontro. Di cosa stiamo parlando? È un luogo neutro e protetto dove i minori e i loro genitori, naturali o affidatari, possono incontrarsi. Stiamo parlando dunque di situazioni conflittuali e dove si mira a garantire e a promuovere il diritto di visita. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo punto d'incontro dell'ACSE, l'associazione Casa Santa Elisabetta, che ha sostituito quello a Chiasso, il quale non rispondeva più alle esigenze di famiglie e operatori. Sentiamo il reportage di Giorgia Lorenzini.
Un tavolino con quattro sgabelli a forma di fungo, con il cappello rosso e dei puntini bianchi, una cucina, un fasciatoio, un salotto con dei libri. È il nuovo punto incontro dell'associazione Casa Santa Elisabetta, presso la Filanda di Mentrisio. Questi spazi accolgono bambini e genitori che sono stati separati. Qui si incontrano sotto la supervisione di operatrici che intervengono in caso di bisogno. Per esempio,
casi più delicati che sono riconducibili a un abuso di sostanze, quindi a una tossicodipendenza che può essere in atto, e quindi il genitore alle volte può arrivare in uno stato di non adeguatezza ed è opportuno in quel caso rimandare l'incontro cercando di dialogare col genitore. Ci sono anche situazioni in cui è il bambino stesso che arriva con delle forti resistenze e non è intenzionato a presenziare, a partecipare. Quindi questi sono tutti dei casi limite nei quali è necessario un intervento più attivo, quindi una presenza più incisiva.
Questa è la testimonianza di un'operatrice sociale che ha preferito restare anonima. L'obiettivo del loro lavoro è quello di rispondere ai differenti bisogni di bambini e genitori e di facilitarli nel percorso di costruzione o mantenimento di una relazione significativa, come ci spiega il direttore di punti d'incontro ACSE, Giovanni Aurecchia.
Il ruolo è sicuramente un ruolo di protezione, finalizzato a quello che è la ricongiungimento familiare, chiaramente quando e laddove possibile. Per ricongiungimento familiare intendiamo la possibilità dei genitori e dei bambini di poter usufruire dei propri diritti senza la nostra presenza.
In che modo bambini o genitori possono rivolgersi e arrivare a voi?
Noi accogliamo solo ed esclusivamente segnalazioni che ci arrivano da parte delle autorità, quindi ARP, preture oppure ufficio aiuto e protezione.
I punti di incontro ACSE accolgono bambini tra 0 e 14 anni. Nel corso degli anni il servizio ha risposto alla crescente richiesta di intervento grazie alle 4 sedi dislocate nelle principali città ticinesi: Lugano, Bellinzona, Locarno e ora Mendrisio. Quali sono state le esigenze che hanno portato a questo nuovo spazio e quali le novità? Lo abbiamo chiesto alla nostra operatrice sociale.
È cambiata la dimensione, che ci consente innanzitutto di poter gestire più incontri in contemporanea, cosa che prima non era possibile, e questo va a rispondere anche a una richiesta che arriva dall'esterno, dal territorio, che è nettamente aumentata.
Tra supervisione, mediazione e sostegno offerto sia ai bambini che ai genitori, i punti d'incontro hanno l'obiettivo di preservare il fondamentale diritto del minore ad avere, per quanto possibile, una relazione costruttiva con i propri genitori.
E a sostenere questo genere di iniziative c'è il Cantone, che ha un ruolo dunque di coordinatore e di pianificatore. Sentiamo allora Marco Galli, responsabile dell'Ufficio per le Famiglie e i Giovani, che abbiamo interpellato sulla domanda e sull'offerta di questi servizi.
Negli anni scorsi abbiamo svolto un'analisi proprio del fabbisogno e abbiamo potuto quindi praticamente raddoppiare il credito. Ora siamo oltre il milione per questo servizio, che è un servizio territoriale, quindi offerto sulle principali città del cantone, e questo ha permesso da un lato di rispondere meglio all'offerta e d'altro canto anche di poter potenziare l'intervento dal profilo educativo. Il numero dei casi non è necessariamente in grande aumento, ma è in aumento la complessità delle situazioni e quindi la necessità di dedicare più tempo alle famiglie coinvolte nell'esercizio del diritto di visita.
Cosa intende con complessità dei casi?
Ecco, spesso abbiamo situazioni conflittuali, abbiamo situazioni anche con genitori molto sofferenti, a volte con delle problematiche di tipo psichiatrico piuttosto che di questioni di dipendenza oppure di forte conflittualità all'interno dell'ex nucleo di regola. E quindi questo richiede anche l'obiettivo di riuscire a fare un lavoro di sostegno alla genitorialità, quindi dare degli elementi di riflessione e di supporto al genitore in difficoltà nel porsi nel miglior modo possibile nei confronti del proprio figlio.
Nel caso in cui ci fosse la necessità di intervento rapido, c'è questa possibilità oppure bisogna aspettare?
Ad oggi garantiamo, sommando i punti di incontro di Casa Santa Elisabetta e quelli dell'associazione ASFA, praticamente 200 situazioni all'anno, che è un numero importante rispetto alle 160 per esempio del 2023. Al momento i responsabili di Casa Santa Elisabetta ci hanno confermato che non c'è una lista d'attesa. Posso immaginare che magari in determinati periodi sappiamo che potrebbe esserci un pochettino più d'attesa, ma nelle situazioni più complesse e urgenti c'è veramente una grandissima disponibilità dei servizi a trovare delle soluzioni in modo da venire incontro alle famiglie e alle autorità. Va detto che in passato il numero era già comunque più o meno attorno alle 180-200 situazioni, quindi sto parlando soprattutto dei primi anni 2020. Di fatto il potenziamento è veramente servito moltissimo per riuscire a fare una presa a carico più puntuale e più anche importante dal profilo socioeducativo.
Quali altre soluzioni ci possono essere oltre a queste?
La legge per le famiglie consente di sostenere dei punti di incontro e i punti di incontro così diciamo ufficiali riconosciuti dal nostro ufficio e sussidiati sono quelli di Casa Santa Elisabetta e dell'Associazione Ticinese delle Famiglie Affidatarie. Poi le ARP a volte ricorrono anche a curatori educativi o anche si appoggiano a studi pediatrici di consulenza psicologica che possono a volte offrire anche questo tipo di prestazione a complemento dell'offerta riconosciuta. Chiaramente i bisogni delle ARP possono anche essere maggiori rispetto magari al desiderio di fare più punti di incontro, non solo quindi una volta alla settimana, ma questo comporterebbe chiaramente un investimento di risorse pubbliche maggiore, cosa che al momento non è possibile.
Marco Galli, responsabile dell'Ufficio per le Famiglie e i Giovani del Canton Ticino. Era l'ultimo contributo di questa edizione di Pasquetta, curata con Veronica Alipi. Ora c'è lo sport. State bene.